Quando è iniziato il governo Milei, diciamo, è rimasto ben chiaro che lui e il suo entourage della Libertà d'Avanza, che è il nome del suo partito, erano assolutamente estranei alle logiche e le regole del lavoro parlamentare, per esempio, no? Teniamo in conto, l'Argentina è uno stato presidenziale, ma è anche uno stato federale. Il presidente è vero che ha il potere esecutivo e così via, però ha bisogno sì o sì dell'appoggio all'interno del Parlamento. Sì, la Camera dei Senatori, come negli Stati Uniti, rappresenta in qualche modo le province, no? Sono 3 senatori per ogni provincia, e la Camera dei Deputati è quella che rappresenta un po' più l'aspetto politico, no? Il panorama politico dell'Argentina.
E
In nessuna
sono
delle due
comunque
Camere Milei.
in mano all'opposizione, sono entrambi.
Esatto, in nessuna delle due Camere Milei ha i numeri per poter far passare assolutamente nulla. Cioè, ha 7 senatori e credo che ha più o meno 38 deputati, sì? Cioè non arriva nemmeno al 10% in nessuna delle due Camere. Per cui si deve sedere a negoziare. Quello che è successo durante gli ultimi 8 mesi è che evidentemente qualcosina Milei e i suoi hanno imparato e per cui hanno incominciato a mettere sul tavolo delle negoziazioni quello che interessa ai governatori, che sono quelli poi che definiscono il voto dei loro senatori all'interno del Senato, e dei diversi partiti politici, specialmente quelli di centrodestra, sì? Il PRO, che è il partito politico dell'ex presidente Mauricio Macri, e alcuni settori del peronismo che rispondono ancora a certi dirigenti conservatori o comunque non kirchneristi o non legati alla ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner. Però è una negoziazione permanente, per dirti, qualche settimana fa è stata approvata una riforma al sistema pensionistico per elargire, diciamo, un piccolo aumento alle pensioni minime, i pensionati che prendono la minima. Ora, quella proposta è stata presentata dall'opposizione, però è stata votata anche da presunti alleati di Milei. Perché è stata votata da presunti alleati di Milei? In realtà, per negoziare con Milei altre cose, cioè noi ti votiamo questo perché tu non hai voluto negoziare con noi in altra roba. Ora, Milei, essendo il presidente, ha potuto mettere il veto su quella riforma negli ultimi giorni e adesso ritorna al Parlamento che ha bisogno di una maggioranza qualificata per poter ribattere il veto, cioè per poter togliere il veto presidenziale. E adesso quelli che avevano votato a favore della riforma voteranno contro, cioè della stessa riforma che loro stessi hanno approvato 2 settimane fa, proprio perché nel mezzo c'è stata una negoziazione tra Milei e l'ex presidente Macri che permette, diciamo, di rimettere insieme un attimino, di ricucire la relazione. Per cui in Argentina in questo momento diciamo siamo in questa situazione da quel punto di vista, no? Dal punto di vista proprio della gestione, della capacità di gestione da parte di Milei e della Libertà d'Avanza.
Sì, questa legge poi contro i pensionati che sostanzialmente impedisce la rivalutazione, che poi era intorno all'8%, mi sembra più o meno, delle pensioni minime, fa parte di quel concetto di ajuste permanente praticamente, per cui tutto deve essere in qualche maniera riportato a un fantomatico equilibrio di bilancio. Ma questo significa semplicemente tagliare i rami secchi, diciamo così, e colpire soprattutto le classi più disagiate. Comunque i pensionati e i sindacati stanno manifestando in queste ore davanti al Parlamento. C'è una mobilitazione sociale comunque rispetto a questo.
Guarda, è difficile. C'è una mobilitazione sociale, ma è veramente, veramente esigua. Credo che in questo momento il vero e proprio deficit dal punto di vista politico in Argentina sta proprio nella capacità organizzativa dell'opposizione più che nella capacità amministrativa dell'attuale governo, perché la Confederazione Generale del Lavoro, che è la principale confederazione sindacale del paese, movimenti sociali, l'opposizione che risponde a Cristina Fernandez de Kirchner sono completamente assenti. Cioè, i sindacati hanno fatto 2 scioperi generali a gennaio, che è come fare uno sciopero generale a Ferragosto. Cioè, è assolutamente una cosa ridicola. Diciamo, in questo momento l'opposizione dimostra una incapacità molto molto preoccupante di potersi raccapezzare dopo la sconfitta alle elezioni, soprattutto dopo la sconfitta al ballottaggio di novembre. qua in Argentina c'è una tradizione praticamente storica da quando è ritornata la democrazia nel 1983, che si vota tutti gli anni dispari, sì? E nel 2023 abbiamo avuto le presidenziali, nel 2025 avremmo amministrative e legislative, si rinnova la metà del Parlamento. Allora la speculazione politica che stanno facendo tutti i movimenti, sindacati compresi, è quale sarà il panorama in vista del 2025 e delle elezioni amministrative, come si potranno conformare le alleanze e così via. Allora, quello che si sta facendo in questo momento è quello, ma nel frattempo di mobilitazioni di piazza praticamente non ce ne sono. I pensionati che sono stati barbaramente, selvaggiamente massacrati dalla polizia la settimana scorsa, quando giustamente il presidente ha annunciato il veto in piazza, erano 500, sì, che non ovviamente continua ad essere una cosa assolutamente barbara, no? Vedere la polizia che picchia pensionati è una roba veramente che fa rabbrividire, però parla anche chiaramente della mancanza di una dirigenza, no? Che si metta alla testa delle mobilitazioni. Perché qua in Argentina poi è vero che il movimento sociale è gigantesco, che i movimenti sindacali sono veramente veramente importanti, imponenti, ma sempre e quando ci sia qualcuno che li dirige. Quando non c'è nessuno che li dirige, i movimenti sociali, i movimenti sindacali in Argentina non sanno che pesci pigliare, che è un po' la situazione che si sta generando in questo momento.
E questo perché non può sorgere dal basso un tentativo di contrapporsi a questo strapotere, nel senso di...
Non lo vedo, ma perché è una tradizione proprio decennale. Il peronismo funziona così, il peronismo attraversa completamente tutto diciamo l'arco politico argentino, da destra a sinistra, e anche i movimenti sociali. Per darti un'idea, durante gli ultimi anni, durante il periodo di Alberto Fernandez, peronista giustamente, la sua vicepresidente era proprio Cristina Fernandez de Kirchner, è stato molto molto evidente che il progetto di governo è stato un fallimento assoluto e totale, e gli stessi movimenti sociali se ne sono resi conto. Cioè la povertà in Argentina è aumentata, l'inflazione è aumentata, la situazione dal punto di vista sociale era un disastro, e nonostante ciò diciamo la dirigenza sociale, la dirigenza dei movimenti sociali, dei movimenti sindacali premeva per evitare scioperi, evitare ogni tipo di confronto con il governo. Addirittura quando si è fatta la campagna elettorale, diciamo, hanno appioppato ai movimenti di sinistra, ai movimenti sociali e così via, questo candidato Sergio Massa, che è chiaramente un tipo che non ha assolutamente nulla a che fare con i settori popolari, è un tipo dell'establishment e così via, però era apparentemente l'unico che dal punto di vista elettorale poteva riuscire a racimolare qualche voto, e hanno chiesto di stare zitti, fondamentalmente di rimanere zitti, di non muoversi, non mobilitarsi, di non fare assolutamente nulla, che è quello che effettivamente è successo. Non è la prima volta che c'è questo scompiglio all'interno del movimento di opposizione di sinistra in Argentina. Era successa la stessa cosa con il primo anno del governo di Mauricio Macri, e quelle che hanno veramente avuto colto l'iniziativa per portare avanti una mobilitazione storica sono state le donne. È stato un movimento femminista. Il movimento femminista direttamente ha preso l'iniziativa e ha portato la gente in piazza contro il governo di Macri, con ovviamente un'agenda propria. In quel momento c'era la questione della legalizzazione dell'aborto, la questione del ni una menos e così via, però il movimento che ha veramente scosso le fondamenta del governo per primo è stato il movimento femminista, perché i sindacati, nonostante diciamo i tagli agli stipendi, perché non è la prima volta che vediamo questa situazione di tagli un po' ovunque, non si muovevano, aspettando di vedere cosa sarebbero riusciti ad ottenere a cambio delle negoziazioni con il governo, che è quello che sta succedendo in questo momento.
E questa è un po' la differenza forse con il Cile, che sono sempre dal basso i movimenti, quelli che riescono a scuotere un pochino, mentre invece forse appunto in Argentina, per la grande differenza dello strato sociale più basso, quindi interessi diversi anche tra i più poveri, tra i meno abbienti.
Guarda, l'Argentina insieme a Uruguay e in parte il Messico, ma soprattutto l'Argentina, è un paese che storicamente ha sempre avuto un welfare gigantesco, sì? Uno stato sociale veramente, veramente mastodontico, gigantesco, molto imponente, molto grande, soprattutto grazie al peronismo. Quello stato sociale così elefantiaco, così gigantesco, è sempre stato gestito a metà tra i settori, le istituzioni dello Stato, no? Le istituzioni formali, e l'informalità dei movimenti, dei dirigenti politici, dei partiti legati, diciamo, agli interessi di governo e così via. Cosa che in Cile, ad esempio, o in altri paesi dell'America Latina non è mai esistito. Allora, tu immaginati che durante 70 anni, sì, è stato gestito in questo modo questo gigantesco stato sociale che, occhio, io lo ritengo assolutamente positivo, cioè uno stato sociale che ha permesso a milioni di persone di passare da una famiglia operaia a medici, sì, ad essere professionisti e così via. La mia famiglia, sì, è riuscita ad esempio a entrare all'università soprattutto grazie a queste innovazioni dal punto di vista sociale. Però allo stesso tempo il modo di gestirle è sempre stato un modo molto clientelare, molto legato ai movimenti del peronismo, cosa che in altri paesi dell'America Latina non è successo. Credo che in buona parte la grande differenza stia proprio lì.
Senti, l'elefantiasi di questo welfare state ha permesso anche una crescita di una classe media molto sviluppata in Argentina,
sì,
che è proprio quella che in questo momento sta smottando verso una proletarizzazione di massa, perché sta perdendo, sì, il potere d'acquisto, e quindi questo crea anche un cortocircuito dal punto di vista valoriale che forse spiega per certi aspetti come abbia fatto a vincere Milei.
Sì, occhio però, i governi precedenti hanno fatto le cose talmente talmente male che anche il votante di Milei, che lo ha votato e adesso si ritrova a dover vendere la macchina per poter andare a fare la spesa al supermercato, lo rivoterebbe, sì? Perché l'alternativa dall'altra parte ha un'immagine talmente talmente negativa. In questo momento Milei in tutti i sondaggi continua ad avere più del 55% di immagine positiva, sì? Nonostante la situazione sia catastrofica, sì? Cioè, stiamo parlando di una situazione veramente, io non vedevo da decenni nelle strade una situazione come quella che si sta vedendo in questo momento. Allora, lo smottamento del welfare state allo stesso tempo comporta sì una reazione di fronte al possibile declassamento, che è più simbolica che altro, perché per esempio la manifestazione più grande contro il governo negli ultimi 9 mesi di mandato di Milei è stata quella dell'università, che è giustamente l'espressione di quella classe media, no? Che è riuscita effettivamente. L'università in Argentina è un'istituzione fondamentale, è l'istituzione che raccoglie maggior fiducia di tutto il paese in tutta la storia, sì? Più della Chiesa, più delle forze armate, più dei politici, più del governo, è l'università quella che è considerata in qualche modo il fiore all'occhiello, no? Della società argentina. E Milei ha tagliato i fondi all'università a partire da aprile, e la mobilitazione della classe media che in qualche modo, direttamente o indirettamente, è riuscita ad andarci all'università o ha avuto a che fare con l'università è stata veramente di massa, è stata una mobilitazione molto importante. Ora però, quando si tratta di mobilitare di fronte ai tagli agli stipendi, tagli agli aiuti, quando si tratta di mobilitare soprattutto per questioni, diciamo, economiche, lì ci si muove parecchio meno. Quella classe media che in qualche modo è tipica della società argentina, che differenzia la società argentina da molte altre società latinoamericane, è un po' più pigra evidentemente, e attende, no? Come dicevamo prima, attende quei dirigenti che in qualche modo indichino la strada da seguire.
il presupposto che va direttamente lui, Milei, non il ministro dell'economia, a discutere in Parlamento per la prima volta pare, nella storia dell'Argentina, parte dal presupposto appunto che ci sia una decelerazione dell'inflazione. Ma è vero, sì. Te ne sei reso conto essendo lì che di questo...
No, guarda, quello che fa Milei, quello che sta facendo Milei da buon accademico dell'area economica, qui si dice sta massacrando i numeri, cioè li sta girando e rigirando per fare in modo che in qualche modo il suo discorso ritorni, ecco, e che i suoi conti tornino. Nella realtà, diciamo, quello che sta facendo è applicare una serie di regole da laboratorio, ben tipiche dei Chicago Boys, ben tipiche della scuola ultra neoliberista, no? Della scuola austriaca che lui difende a spada tratta e così via, e applicare i modelli da libro di economista alla realtà, ed effettivamente poi massacrando un pochettino i numeri i conti tornano. Ad esempio questa cosa del pareggio di bilancio, no? Il deficit zero, come lo chiamiamo qua, e sì, effettivamente l'Argentina per la prima volta in 20 anni ha pareggiato il proprio bilancio. Ora però che cosa non dice Milei? Che ha pareggiato il proprio bilancio spostando una serie di scadenze che il governo ha dei debiti interni con il sistema energetico, che già di per sé sono l'1,5% del PIL, tagliando le pensioni in un modo assolutamente disastroso e riducendo sul lastrico, sulla fame, tutti i pensionati che prendono la minima, proprio per questo la riforma fatta la settimana scorsa, e obbligando la gente praticamente a fare quello che vi dicevo prima, no? La classe media sta praticamente sperperando tutti i risparmi di una vita per poter andare al supermercato, sì? Per poter comprare da mangiare. Quando i risparmi finiscano, sì? Il deficit zero, si vedranno quali sono le conseguenze. Allora, nella pratica però i numeri che Milei non guarda o comunque non dice è che il consumo è ai minimi storici, il consumo interno, la gente non compra, e se vai a comprare già non compri più la prima marca, sì? Già vai a comprare la terza, quarta marca. Il consumo è ai minimi storici, la produzione è ai minimi storici, la capacità produttiva dell'Argentina è sotto il 40%, una cosa terrificante, cioè del 100% che noi potremmo produrre stiamo approfittando il 40%. Perché? Perché nessuno investe, perché nessuno sa quale sarà il futuro del paese. Questa manovra finanziaria, il presupuesto, no? Il budget dello Stato che vuole presentare Milei questa domenica, in realtà lo ha preparato apposta per essere bocciato. È quasi impossibile che venga approvata una cosa del genere, perché dice falsità fondamentalmente. Cioè, Milei parte dal presupposto che se lui non avesse vinto le elezioni, l'inflazione in Argentina sarebbe del 2500% su base annua. Ora, già lì e tutto il resto si calcola in base a quel calcolo. Tu stai facendo un calcolo di quello che sarà il budget di un paese su un presupposto calcolato in modo assolutamente bizzarro e soggettivo, no? E su qualcosa che non è mai successa, perché non è mai arrivata a quel punto l'inflazione, è sempre stata altissima, ma non è mai arrivata a quel punto. Allora tu non puoi calcolare quello che spenderai o l'inflazione futura sulla base dei tagli all'inflazione che hai fatto su un numero inventato da te. È veramente assurdo quello che sta facendo in certi casi Milei, tenendo conto tra l'altro che la gente, il suo entourage sono tutti professori della Columbia University, Harvard e così via, fanno tutti lezione in grandi università, ma in realtà giustamente servono probabilmente per scrivere libri, ma per andare a vedere poi come vive la gente nel proprio paese evidentemente non se ne stanno accorgendo.
Senti, c'è un altro scorno del problema: l'applicazione di queste formule come quelle di Milton Friedman necessitano una svolta autoritaria, come dimostra ad esempio cileno, e in questo contesto stanno riprendendo vita tutti i nostalgici della dittatura. Ci sono deputati che vanno a trovare Astissi in galera, ci sono los Vivos Muertos che sono una lobby anche questa revanchista, la Villaruel che spara a zero dicendo riapriamo i processi contro i guerriglieri. Insomma, è un contesto che fa pensare a un rumore di sciabole oppure semplicemente una suggestione?
Guarda, è un qualcosa che è sempre stato latente nella società argentina, sin dagli anni 90. Negli anni 90 l'allora governo Menem ha dato ampio spazio a questo tipo di visioni intorno a quanto è successo durante la dittatura, e che adesso evidentemente sta vivendo un revival abbastanza importante. Qual è l'idea? Alla fine della dittatura si impose in qualche modo una visione, in realtà negli anni 90, una visione che è quella che qua si chiama la teoria dei due demoni, cioè che quello che è successo durante la dittatura è stata in realtà una guerra tra due fazioni, da una parte l'esercito argentino, dall'altra le guerriglie, e che la guerra l'ha vinta l'esercito argentino ed è riuscito in questo modo a far scampare il paese dall'atroce futuro legato al comunismo e la Russia e l'Unione Sovietica e così via. Ora però alla fine della dittatura si dice entrambi hanno ucciso, entrambi hanno usato la violenza, entrambi sono colpevoli. E proprio per questo già nel 91 l'allora presidente Menem diede un'amnistia sia ai gerarchi militari sia ai dirigenti rimasti vivi delle guerriglie di sinistra che erano attive nel paese. Ora però quello che non tiene conto questa idea è che l'esercito ha utilizzato il potere dello Stato per far sparire e massacrare 30.000 persone che non sono state giudicate da un potere giudiziario indipendente, a cui non sono mai stati rispettati i diritti costituzionali. Cioè effettivamente quello che è stato portato avanti da parte dello Stato è terrorismo di Stato, sì, e quello che è stato portato avanti dalle guerriglie è in realtà una violenza di civili che deve essere giudicata giustamente secondo la legge e secondo la Costituzione. Ora, questa parte c'è un settore importante dell'Argentina che per diverse ragioni non ne vuole saper nulla, no? Non vuole tenerne conto, e questo settore è motorizzato da quello che qua chiamiamo la famiglia militare, no? La famiglia militare composta da ovviamente ex militari, figli, familiari, amici di persone legate al potere militare che durante il XX secolo è diventato un vero e proprio partito con una forza politica gigantesca. Dopo l'ultimo golpe del 1976 la famiglia militare ha ridotto tantissimo la propria presenza e il proprio potere in Argentina, e in questo momento, grazie a figure come la vicepresidente Victoria Villarruel, questa famiglia militare sta cercando di ricomporre in qualche modo la propria influenza sui poteri reali, no, dell'Argentina. Io credo che in realtà l'agenda che loro hanno è un'agenda nettamente difensiva, cioè il loro obiettivo di massima è per esempio riuscire a fare in modo che i gerarchi militari condannati per il terrorismo di Stato durante l'ultima dittatura possano finire la loro condanna all'ergastolo in casa e non in carcere, in modo che comunque abbiano i loro martiri, no, da venerare e da andare a trovare, e qualcuno, sono tutti ultra ottantenni, qualcuno che in realtà sia ancora più lucido degli altri possa anche cercare di dirigere in qualche modo un possibile ritorno di questi settori alla politica formale. Ma è comunque una politica relativamente difensiva, e si tratta di settori potenti ma ridotti, sì? Molto molto ridotti. È estremamente preoccupante quello che sta succedendo, è preoccupante il fatto che all'interno della Libertà d'Avanza, all'interno del partito di governo, ci siano persone che effettivamente stanno collaborando a questo piano di ritorno o a questo piano, diciamo, per cercare di dare una nuova immagine alla famiglia e al partito militare, però è comunque un qualcosa di relativamente marginale. Sì, in questo momento il grosso problema è sicuramente il problema economico, sì, è sicuramente il problema della vita di tutti i giorni. Vedremo se effettivamente questi settori approfittano, no, la situazione di crisi permanente in cui ci troviamo per poter installare la propria agenda.
In fondo la riabilitazione dei militari c'era anche nel programma elettorale sia di Milei sia della vita.
Sì, ma è un qualcosa che ha un rifiuto sociale talmente grande. Sì, c'era qualche riferimento nel programma elettorale, ma nessuno avrebbe mai creduto che l'avrebbero fatto sul serio. E anche perché si tratta in realtà del programma di lei, non di lui. Sì, lui è un economista, sì? A lui la questione dei militari interessa veramente poco, se non dal punto di vista di quello che lui chiama la battaglia culturale, no? Perché tra l'altro Milei è un rappresentante dell'estrema destra che riprende Gramsci, legge, studia e utilizza Gramsci. Lui dice la sinistra ha imposto un modo di vedere il passato, un modo di vedere la storia, specialmente quella legata all'ultima dittatura militare, che deve essere assolutamente rivista. Allora, i desaparecidos non sono stati 30.000, quello è un numero che è stato gonfiato per permettere a ex militanti di ricevere una pensione a vita da parte dello Stato, dicendo di essere stati torturati dai militari, quando in realtà non è vero, o familiari di gente che in realtà vive tranquilla come Pascià in Europa, perché poi quella era la questione, no? In realtà vivono a Parigi, a Madrid e a Roma, vivono come re grazie ai fondi dello Stato che pagano ai familiari dei desaparecidos. In realtà non sono desaparecidos, ma sono in Europa. Cioè, questo tipo di fake news, miti e cose del genere ha alimentato molto il discorso di Milei e dei suoi seguaci, ma il suo programma fondamentalmente è quello economico. Questo tipo di discorsi a lui serve per argomentare il fatto che la sinistra, il kirchnerismo, il peronismo e così via siano in realtà dei menzogneri, siano in realtà dei grandi bugiardi e che hanno mentito su tutto e così via. Ma il punto focale del programma di Milei è sicuramente quello economico.
Senti, c'è anche un'altra forma di egemonia della destra di Milei, che è anche un po' quella, come dire, culturale, ma non solo. Il suo blocco sociale si mantiene in piedi su degli interessi economici molto forti, perché dietro ci sono personaggi come Urnechian, ci sono generazioni di giovani che hanno conosciuto solamente la crisi economica, che fanno gli influencer, che lavorano con le monete virtuali. E sì, ci sono anche tanti giovani che hanno seguito, perché appunto c'è una sorta di egemonia nella sua narrazione. Ma sto blocco sociale si mantiene ancora? Ci sono delle crepe? Perché poi la situazione economica e la crisi è sempre più evidente.
Il blocco sociale si mantiene, come vi dicevo, e credo che il filo conduttore di quel blocco è il rifiuto nei confronti di quelli che ci sono stati fino adesso. Cioè il rifiuto nei confronti del maggior parte del peronismo e specialmente del kirchnerismo. Cioè il rifiuto nei confronti della sinistra, del centro-sinistra peronista. Quello è il filo conduttore, anche se probabilmente le crepe incominceranno ad apparire. La questione, ad esempio, militare può essere una crepa, sì, all'interno di questo blocco, perché c'è un sacco di giovani che comunque l'hanno votato, lo sostengono, lo appoggiano, però non vogliono che vengano liberati i militari torturatori dell'ultima dittatura. Però allo stesso tempo rifiutano completamente il discorso del kirchnerismo, del centrosinistra. Io credo che la situazione continuerà ad essere così mentre l'opposizione si trova in questo stallo, no? In questa situazione di stallo permanente, dove non mobilitiamo perché è troppo, perché altrimenti la reazione è troppo forte, però allo stesso tempo non ci riuniamo perché non riusciamo a metterci d'accordo. Cioè, fino a quando non si trovi effettivamente una nuova dinamica all'interno della politica argentina, che giustamente Milei è venuto a rompere, no? A distruggere completamente, a dinamitare, sarà difficile anche trovare il modo di aprire crepe all'interno di quel blocco sociale, perché di alternative non ce ne sono. Oggi è o Milei, e le uniche alternative che ci sono a livello provinciale. Qua chiamiamo province quelli che negli Stati Uniti si chiamano stati, no? A livello provinciale sì, esistono determinati leader o determinate proposte che possono fungere da alternativa a la politica, diciamo, nazionale, la tradizionale, ma a livello nazionale però non c'è nulla, e l'appoggio da parte dei settori forti non è così scontato. Settimana scorsa Milei è andato, qui si celebra il giorno dell'industria, se non mi sbaglio 2 settembre o qualcosa o giù di lì, e ogni anno la UIA, la Unione Industriale Argentina, che è l'equivalente alla vostra Confindustria, organizza un incontro con il presidente, dove il presidente va e fa un discorso e così, intorno alla situazione, l'importanza dell'industria, Ora, io ho parlato con diversi giornalisti che sono andati a questo incontro, un incontro molto importante, che mi dicevano: guarda, tra gli industriali non c'è fiducia nel governo, non sono contenti. Cioè, il tipo che faceva calzature ha visto aprirsi le importazioni e entrare carpe a 2 soldi molto migliori di quelle che fa lui, ed è in problemi seri. La poca industria che ha l'Argentina, perché poi l'industria argentina si concentra in 3 o 4 settori, poi il resto è un'industria abbastanza debole, trova in serie difficoltà col programma economico di Milei. Per cui gli industriali, salvo alcuni che hanno una posizione diciamo già presa da tempo, Ernechian piuttosto che il CEO di Mercado Libre e così via, che sappiamo che in qualche modo formano parte delle amicizie anche personali di Milei, ma la grande maggioranza non sta vedendo di buon occhio come sta funzionando il governo. Per cui bisognerà vedere quali sono gli sviluppi già dopo un anno e mezzo, 2 di governo, per vedere se effettivamente le cose si stabiliscono in quel modo lì.
Ieri il Paese titolava la cumbre della ultraderecia, con proprio Milei che si propone come proprio leader di questa ultraderecia assieme a Vox. Ecco, all'interno del continente sudamericano può davvero proporsi come leader in contrasto con Petro colombiano, piuttosto che Lula o Maduro, che ci sono stati tutte queste grosse polemiche sulle elezioni venezuelane. Ieri Trump è riuscito a dire che con Kamala Harris gli Stati Uniti sarebbero diventati come il Venezuela, riempiti di steroidi. Non si capisce, ma può darsi che volesse dire che sono molto più grossi del Venezuela e allo stesso tempo, allo stesso modo, divisi in 2 e con le armi.
Guarda, Milei dice di essere il politico più popolare del mondo dopo Donald Trump.
Sì.
Lui è convinto di esserlo, sì, è convinto di esserlo. Di fatto ha fatto vere e proprie tournée da rockstar in diversi di questi summit dell'ultradestra in diverse parti del mondo. Ora, quello che lui ha fino adesso è pura retorica, è pura narrativa, non ha nulla dal punto di vista concreto da mostrare né ai propri elettori qui in Argentina né al pubblico a livello internazionale. Cioè, cosa può mostrare? La posizione presa dall'Argentina sul caso Venezuela? Ma è la stessa posizione, hanno preso altri 12 paesi insieme all'Argentina. Dal punto di vista concreto, i numeri, vai a guardare i numeri, cosa può mostrare? Un deficit zero falso? Sì? Se la disoccupazione aumenta, se l'inflazione aumenta nonostante lui dica che sia diminuita a partire da un numero che lui ha fatto, se la produzione in Argentina non aumenta, al contrario, cioè di cose concrete da mostrare effettivamente non ne ha in questo momento Milei. Per questo io credo che sia ancora presto, che bisogna vedere se effettivamente queste tendenze che comunque, diciamo, la tendenza era a peggiorare in tutti gli indicatori sociali ed economici dell'Argentina già dal governo precedente. Quello che è successo con Milei è che il tasso di peggioramento è diminuito, cioè diminuiscono meno velocemente di prima, però continuano a peggiorare, no? Non ha molto da mostrare al resto dell'America Latina Milei. Continua ad essere per ora, per molte società latinoamericane, un salto nel vuoto. Perché non si sa dove porterà. Poi è anche un fenomeno molto molto locale, cioè Milei è un fenomeno dell'antiperonismo, è un fenomeno, diciamo, che non risponde a una matrice di tipo latinoamericana. È molto difficile, non è un fenomeno d'esportazione. Se uno va a guardare quello che è successo in altri paesi, Katz in Cile, Rios in Uruguay, sì, Bolsonaro in Brasile, hanno effettivamente
per certi versi.
Sì, ma hanno alcuni punti di contatto con Milei, ma a nessuno gli si sognerebbe di portare avanti o di difendere un'agenda economica come quella di Milei. Cioè rispondono chiaramente a questioni che sono puramente interne. Bolsonaro è il caso più eclatante, cioè è il miglior amico di Milei in America Latina, però Bolsonaro arriva al potere grazie all'appoggio dell'agrobusiness, grazie all'appoggio delle chiese pentecostali. Qua non c'è nessuna chiesa pentecostale dietro a Milei. Qua dietro a Milei ci sono, come dicevate voi, un sacco di influencer e gente che fa speculazione con le cripto, che è molto difficile trovare da un'altra parte. Per questo dico, lui si può erigere nella sua mente a leader dell'estrema destra latinoamericana, ma concretamente non può cambiare il risultato di un'elezione. Ricordiamoci quando c'è stato il ballottaggio in Colombia, sì, che vince Petro. Milei è andato in Colombia a fare campagna per il rivale di Petro e l'ha perso. Cioè, porta anche sfortuna in certi casi. Bisognerebbe anche vedere fino a che punto non è iettatore in certi casi. Cioè, non so, non è così semplice. Non si può traspolare così semplicemente il personaggio ad altri continenti, ad altre latitudini, dico.
Certo, delle caratteristiche proprie. Senti, però in America Latina c'è una corrente di estrema destra che comunque sia si sta facendo spazio. Mi viene in mente le minacce di golpe rispetto a Petro, ma anche la natura di certe dichiarazioni dell'opposizione venezuelana.
La Machado in particolare,
anzi il fatto che Urrutia sia stato mandato in Spagna forse la dice lunga sull'intenzione di questa opposizione di dialogare con il regime di Maduro. C'è insomma comunque un tentativo da parte dell'estrema destra di prendersi degli spazi dopo l'ondata, diciamo così,
la marea rosa di cui parlava Diego Battistessi.
Sì, la seconda marea rosa. Sì, c'è un tentativo, ma anche qua sono tentativi sporadici. Io credo che l'unico momento in cui effettivamente c'è stato un coordinamento di forze di destra in America Latina intorno a due o tre questioni che avevano a che fare con un'agenda comune in tutto il continente è stato a partire dal 2007-2008, e il coordinatore di tutto questo è stato Trump insieme a Bolsonaro. In quel momento erano state trovate due tematiche che in qualche modo accomunavano le destre di tutto il continente. Uno era la questione Venezuela, cioè lì per esempio viene creato il gruppo di Lima, no? Che è un gruppo di pressione fortissimo contro il governo di Nicolás Maduro, che di fatto ha sostenuto due tentativi di colpo di Stato, cioè gruppo molto molto forte che ha dinamitato ad esempio molti degli strumenti regionali di integrazione come l'UNASUR durante quel periodo. E l'altro punto in comune era la questione della politica di genere, cioè questa idea dell'ideologia di genere che la sinistra voleva imporre in qualche modo nei paesi latinoamericani e che effettivamente era un filo conduttore delle destre dell'America Latina. Oggi diciamo certo reflusso del movimento femminista e dell'agenda di genere fatto in modo che non sia esattamente uno dei temi principali di questo tipo di gruppi, e non ci sono nemmeno i leader capaci di coordinare, no, una nuova ondata della destra in America Latina. Ora, nel caso in cui vinca Donald Trump negli Stati Uniti, la cosa potrebbe cambiare radicalmente. Sì, in quel caso potremmo vedere effettivamente un attore con la struttura, la capacità e le risorse necessarie per poter riprendere il coordinamento, no, di tutte queste espressioni dell'estrema destra in America Latina, che in America Latina non è presente, non c'è nessun attore capace di fare una cosa del genere. Bolsonaro ci ha provato più di una volta con i propri figli. Eduardo Bolsonaro ha visitato tutte le capitali dell'America Latina, Madrid e così via, e non è riuscito a coordinare un'azione comune forte contro i movimenti di sinistra. Per cui bisognerebbe vedere, ecco, come cosa potrebbe succedere nel caso di una seconda presidenza Trump.
Quindi senza Trump, González Urrutia fa la fine di Guaidó.
È molto probabile, sì, è molto probabile, sì, è molto probabile. Bisogna vedere che cosa succede poi a gennaio, che decisione prende l'opposizione, se effettivamente vuole creare un altro presidente fantoccio, che poi non è servito assolutamente a niente, è finito in uno scandalo di corruzione, di un governo che non è mai esistito, una cosa deprimente proprio. Credo che neanche loro vogliano entrare in quel tipo di giochi.